Pomara, siamo pronti?
Sembrerebbe di sì.
Allora a lei il microfono.
Allora, grazie. Professore, ringrazio gli organizzatori. Io ho trovato subito stimolante il tema, stimolante perché difficile, complesso, così come complesso è l'approccio che ritengo tutte le volte che mi capita in sala settoria con l'incidente stradale. Metodologicamente, ma anche come dato esperienziale, l'incidente stradale è un grosso rebus per il medico legale che si prospetta al tavolo anatomico, perché indubbiamente è quel caso nel quale il sovvertimento dei rapporti anatomici rendono la tecnica e l'approccio quindi al cadavere assolutamente di primo piano e assolutamente delicato, nel senso che ovviamente ti può capitare come capita di tutto. Ho interpretato la presentazione di oggi come una revisione quindi casistica di quelli che sono stati gli incidenti stradali fatali nel quale l'approccio al tavolo settore ha richiesto una metodologia autoptica particolare o di particolare difficoltà per il settore. Ma prima di fare questo non mi sono sottratto da alcune riflessioni. Lo diceva Enrico, lo richiamava Cipolloni, il problema della diffusione dell'incidente stradale, quindi delle morti in incidenti stradali, rappresenta una piaga sociale. Il problema forse su cui dovremmo riflettere è che addirittura, e quindi molto importante questa sessione, è molto importante prenderne coscienza da un punto di vista medico-legale, il concetto dell'autopsia addirittura, così al meglio delle mie conoscenze su una rapida informazione pubblicistica, è vista addirittura come un problema, perché sembra intuitivo al cittadino che se c'è un incidente stradale, no? E quindi c'è un'autovettura o che cappotta oppure un ciclista che viene investito, sembra intuitivo che la causa di morte è correlata istintivamente a quel tipo di dinamica, per cui a che servirebbe l'autopsia? In realtà noi sappiamo bene che il collega Cipolloni lo ha dimostrato con tutti i sopralluoghi non fatti che invece rendono necessari, quando addirittura le autopsie non fatte, ancora più necessarie ovviamente poi a completamento del sopralluogo, che l'autopsia rappresenta solo uno dei momenti dell'indagine medico-legale, nel primo e nell'ultimo. E mai come nella metodologia di approccio al tavolo autoptico dell'autopsia, questo assioma assume la sua totale schietta, franchezza e verità. Oggigiorno, lo diceva il professore Fineschi, mio maestro, oggigiorno l'approccio all'autopsia in corso di sinistro stradale è un approccio per definizione che lo dovrebbe essere, che la sensibilità di chi lo dà questo incarico dovrebbe accettare, per definizione multidisciplinare. Multidisciplinare perché, se è vero come è vero che quella dell'infortunio da traffico e quindi della morte in corso di incidente da traffico automobilistico richiede dinamiche assolutamente diverse, l'accertamento pluridisciplinare diventa fondamentale proprio per accertare quello che dicevano, di cui si parlava prima, e quindi per accertare non soltanto la dinamica ma anche le responsabilità oggettive in gioco, anche perché molto spesso, essendo dinamiche molto complesse, viene uno che muore o tre che ne muoiono e uno che resta vivo, e sovente, come noi tutti sappiamo nella nostra esperienza, quello che resta vivo, guarda caso, è sempre quello che non doveva guidare e quindi è sempre quello coinvolto, mentre invece il deceduto è sempre colui che guida. Da un punto di vista tecnico mi piace richiamare questa definizione di autopsia. È ovvio che quando però questo sopralluogo non è riportato negli atti o non è eseguito dal personale afferente alla cattedra dell'istituto che eseguirà l'autopsia, indubbiamente già nella stessa definizione, se un aspetto dobbiamo sottolineare di quell'approccio metodologico fondamentale in corso di accertamento autoptico nei casi di incidente stradale, è indubbiamente un dettagliato esame esterno. Per quanto riguarda poi la ricerca dell'evidenza al tavolo settore, esse da un punto di vista dell'approccio metodologico al tavolo settore non possono che essere in ossequio all'assioma che, per quanto riguarda il sinistro fatale della strada, se hai questi quattro elementi che si concatenano fra di loro in pari e assoluta autonomia e dignità, allora indubbiamente il tuo lavoro diventa più difficile. Quindi un sopralluogo che prevede un'ispezione di luogo ma anche di reperti di cose, un esame esterno dettagliatissimo in corso di sopralluogo, in corso di autopsia, e assolutamente tutte le indagini di natura tossicologica, etologica forense, di genetica forense, di istologia che possano ricondurre alla dinamica ma soprattutto agli autori e quindi alle fasi dei mezzi e delle cause di morte. Il tutto con un incrocio quindi di dettagli che non sono indifferenti riguardo alla scelta che deve fare il settore rispetto all'incidente stradale, dovendo sapientemente optare per una di queste quattro, che sono le quattro cardinali differenti tecniche autoptica, per cui un approccio di organo by one by one, quando in sostanza ovviamente la lesività non è una lesività così imponente. Il tool è un caso importante da sottolineare, questo di qua viene molto spesso indicato, a me è successo nella mia esperienza settore, di doverlo applicare quando è necessario restituire in maniera urgente per funerali di Stato o per motivi istituzionali il cadavere, la salma, ai familiari o comunque alle istituzioni. Allora questo ti permette di avere un'autopsia che tu puoi eseguire in 30-40 minuti e non perdere in nessun dettaglio nel momento in cui tu hai il blocco, ma indubbiamente la concentrazione del medico legale dovrà essere in quel caso sull'esame esterno. Il blocco di gonno, di orchitaschi, sono delle separazioni organo funzionale che tu, anche in corso di incidente stradale, sei costretto a mettere in atto, pur essendo delle tecniche molto sofisticate che riguardano lo studio funzionale, quindi l'accoppiamento funzionale dell'anatomia degli organi, in casi molto particolari, quali possono essere quelli di alterazioni sistematiche molto importanti, oppure nei casi in cui l'autopsia venga richiesta a fronte di un'ipotizzata, dopo un ricovero prolungato, responsabilità professionale nel quale ad esempio il chirurgo è intervenuto sul paziente che poi è deceduto, e quindi tu devi stabilire cosa sia dovuto all'incidente e cosa eventualmente sia dovuta alla sostenuta o ipotizzata malpractice. In sostanza, la metodologia autoptica nei traumi fatali della strada la potrei sintetizzare quindi nella mix, nello share oggettivo di informazioni che provengono dalla prima catena di informazioni che si legano al sopralluogo, all'esame esterno e a tutte le indagini fondamentali che vanno richieste al tavolo autoptico, e poi naturalmente alla scelta sapiente in base alle informazioni che proprio da alcuni di quelli ti arrivano, come per esempio il caso della idologia e quindi il caso dell'indagine radiologica, che ti permettono preventivamente di poter scegliere una delle quattro tecniche e quindi di avere concezione già di quello che ipoteticamente andrai a trovare, quindi la opzione della scelta della tecnica migliore. Quando di solito viene disposta l'autopsia? Perché lo si ricordava, non è neanche sovente frequente. Ovviamente in relazione al sinistro stesso, quando soprattutto vi sono danni importanti a cose oppure a molte persone coinvolti, in tutti i casi di presunto omicidio colposo, nei casi soprattutto in investimento, quando avviene l'investimento del pedone o del ciclista, in tutti i casi di presunto omissione di soccorso, nelle ipotesi di ritardo della macchina di soccorso, o ancora sempre più spesso, capita di osservarli, quelli proprio in relazione ai periodi di degenza e quindi ai quesiti in tema di presunta colpa professionale nell'interruzione del nesso di causa. Quelli a cui mi riferivo poc'anzi, quando addirittura magari interviene il chirurgo che riesce, caso che non ho presentato perché fu presentato in un altro congresso, riesce magari a salvare il pancreas e quindi anche il paziente che riesce a sopravvivere per 20 giorni, ma viene indagato per capire se effettivamente c'è stata una lesione conseguenziale al suo operato. Diventa difficile ovviamente per il medico legale. Allora ho tentato, dopo questa rapida introduzione di natura teorica, di fare con voi una revisione casistica di quei casi che incominciano a farsi sinistri, ovviamente ho inteso il senso figurato, quindi in fausto sfavorevole per il povero medico legale, che possono capitare nell'esperienza del medico legale. E quindi io dico sempre, capita, no, quando gli specializzandi sento commentari, ah vabbè, un incidente stradale, no, dico sempre no, ragazzi, cosa vuol dire un incidente stradale? Vuol dire che probabilmente è molto più difficile e passeremo molto più tempo in sala settori. Il primo è il caso di un cadavere extracomunitario, rinvenuto all'esterno di un furgone in un'area limitrofe a una cittadina nella provincia di Foggia. Le testimonianze che venivano raccolte e che ci venivano fornite parlavano di un soggetto che si trovasse nel furgone, che a seguito dell'impatto con un palo elettrico in una strada invece urbana fosse poi stato ritrovato, allertate le forze dell'ordine dal forte boato di questo furgone contro il palo, venivano poi ritrovate la mattina successiva in questa condizione. Ovviamente in ossequio a quello che ho detto, così come il collega che mi ha preceduto, il professor Ciperloni, ha fatto vedere immagini di autopsia, è difficilissimo distinguere i due casi, anche perché ovviamente l'autopsia si può legare al sopralluogo, il sopralluogo si deve legare all'autopsia e così all'indagine genetica, istologica e così via. Quindi a distanza di pochi metri vi era questo furgone, il cadavere in posizione prona, un arto addotto, un abdotto e un finestrino e uno sportello aperto, il lato posteriore del mezzo assolutamente preservato, questo sportello che vedremo meglio in questo dettaglio, uno sportello che aveva appunto i vetri assolutamente intatti e delle chiazze di sangue che vedremo meglio qui più avanti, invece erano presenti delle colature con il finestrino abbassato ma preservato all'interno, questa deformazione del montante posteriore del lato anteriore del terzo trasportato del furgone, queste colature imponenti al lato destro del furgone e anche nel montante del piedistallo posteriore. Vi erano anche delle tracce ematiche sulla parte anteriore del furgone, un pochettino in posizione innaturale, e era imponente la colatura e quindi la pozza ematica che era presente sullo stesso lato destro dell'autovettura e tolti gli oggetti al di sotto del pianale nello stesso pianale dell'autovettura. Quindi un ingente quantitativo di sangue. La comparazione dei due sportelli lasciava appunto intravedere ancora una volta e lascia intravedere come uno è completamente preservato, l'altro invece è completamente imbrattato. Questa era la zona in cui avveniva il sinistro, la fuoriuscita del mezzo a questo livello e l'urto su quel palo distante. Al tavolo autoptico, essenzialmente, come potete vedere, il cadavere è preservato tranne che nel distretto superiore, dove a livello cranioencefalico era presente questa soluzione di continuo della regione cutanea, della regione frontotemporale e del cuoio capelluto, e l'altra lesione che spiccava ovviamente era questa area importante, questa soluzione di continuo a livello della regione pettorale deltoidea e comunque sicuramente interessante il cavo ascellare, meglio definita in questa immagine e meglio ancora in questa, in cui evidentemente dico nel momento in cui l'ho vista capì che avrei perso tempo probabilmente in quell'autopsia, quindi non era un incidente stradale nel quale era chiara la causa di morte, per cui ci si sarebbe sbrigati in poco tempo, quantomeno poi ne parleremo. Quindi l'indagine del cranio era pulita a sinistra, mentre a destra aveva questo tipo di lesività, una lesività importante ma che non definirei imponente. Vi era questo infarcimento del muscolo temporale, non è un infarcimento a tutto spessore ma è limitato, con una area di perdita di sostanza ossea più evidente qui, ma come vedete una generale preservazione degli strati encefalici e quindi durali e con poco sangue soltanto in uno dei ventricoli laterali. Imponente certamente la frattura, quello che manca è, perché ovviamente disconnettendo con la sega circolare viene a perdersi, ma non era così evidente come avete visto nella prima foto. Nulla a carico degli organi interni, quindi toracici, addominali, e allora il problema è questo: che si fa? Dovevo necessariamente partire col sopralluogo, perché in realtà se non ci fosse stato il sopralluogo sarebbe stato ancora più difficile, perché avremmo potuto pensare, beh, in effetti ce ne possiamo uscire, la chiudiamo con un trauma encefalico, diciamo che è morto di trauma cranioencefalico, però poi il problema potrebbe essere l'istologia. Oppure dobbiamo decidere o frettolosamente chiuderla, oppure dire, beh, potremmo dire senza tema di essere smentiti, forse c'è una lesione a carico del distretto ascellare nelle componenti vascolo-nervose o quant'altro e così via. E guardo il professore Bacci, perché ricordo che nel lontano, credo 2007, mi fece una domanda quando era discussante, io parlavo di tecnica autoptica e mi disse: ma secondo te noi abbiamo un'obbligazione di mezzo di risultati? Abituato diciamo dal mio maestro a pensare rapido e rispondere in maniera imprudente, risposi che avevamo un'obbligazione di risultati. però in effetti questa obbligazione di risultati ce l'ha trasmessa nel DNA e quindi facciamo una riflessione anatomica. In effetti è complicato il cavo ascellare, ci passano un po' troppe strutture per dire frettolosamente che magari c'è una lesione vascolare piuttosto che una lesione nervosa, e quale lesione vascolare? E poi il plesso brachiale in effetti da dove inizia? Inizia addirittura a livello cervicale, no? È alta come struttura e poi si comporta in maniera complessa, Si comporta in maniera complessa. Questi sono dei preparati che io preparo per i miei studenti a Malta, quindi quando devo spiegare l'anatomia su cadavere, allora mi diverto a preparare questi preparati. In effetti io qua vedo delle strutture molto importanti, c'ho il muscolo piccolo pettorale, il grande è già sezionato, vedo che la prima struttura è una struttura venosa e poi vedo che c'è un intersecarsi come un relè di nervi all'interno di questa zona che, guarda caso, è proprio la zona interessata che abbiamo visto, che anatomicamente si presenta così: il vaso vascolare venoso cede il passo all'arterioso, che da sclavia diventa ascellare, l'ascellare è una porzione divisa in tre tratti e quindi è complicato, per cui qua c'è il plesso brachiale, devo dire diventa complicato. Se tu la vuoi fare devi fare una sezione, e se devi fare una sezione devi descrivere e devi portare, partendo da quella lesione che abbiamo visto, ad avere delle evidenze oggettive che ti oggettivino e che ti possano escludere eventuali altre cause di morte, perché stiamo parlando di questo, sennò sarebbe un mero esercizio anatomico e non importa a nessuno, tantomeno al magistrato. Il problema nostro è sempre capire e discriminare se in questo caso il trauma cranico aveva o non aveva un'importanza. Scusate se non ho voluto mettere delle frecce o delle indicazioni in questa diapositiva, o quantomeno lo farò in un secondo aspetto, ma rimasi veramente meravigliato nel vedere questo. Io vi dico che anatomicamente il rapporto anatomico è uguale a quello che vi ho fatto vedere poc'anzi nel pezzo che ho trattato con molta calma nell'istituto di Malta. Questo è sempre il piccolo pettorale, il che significa che qua siamo a livello della arteria ascellare, che si divide in tre tratti, e in particolare sotto il piccolo pettorale c'è il terzo tratto, c'è quello che diventa poi brachiale. Perché è importante questo però? È importante questo perché io questi non me li sarei aspettate. E per essere sicuro di capire, di poter dire al magistrato, nella mia descrizione verbalizzata, perché una volta che le ho fatte le foto le devo descrivere di che cosa si trattava, il mio migliore amico è stato questo, che è il nervo muscolo cutaneo. Il nervo muscolo cutaneo parte dalla radice laterale, la radice laterale dalla mediale, la radice forma il nervo mediano, questo è l'ulnare, è importante perché qua in mezzo dovrei avere l'arteria, che non c'è. Ed infatti l'arteria è qui. È qua, è completamente recisa, e questo giustifica a questo punto tutto il sopralluogo. Quello che dicevo che non mi aspettavo è questo, che è veramente difficile, questo ci ho dovuto studiare anatomicamente per capire, perché non me ne facevo una ragione, come le radici DC5 e DC6 fossero finite dal collo al cavo ascellare. Può succedere anche questo, però quello che interessa da un punto di vista nostro medico legale, al di là del fatto che poi abbiamo fatto un'esercitazione con gli specializzanti e ci siamo ripassati che cosa fosse e dove fosse organizzato il plesso brachiale, quello che ci interessa da un punto di vista medico legale è che c'era una recisione completa dell'arteria ascellare, e quindi in particolar modo del terzo tratto, che andava a giustificare esattamente la scena del sopralluogo e tutto quel sangue che veniva rilevato e quella colatura, che indubbiamente era una testimonianza del fatto che, a discapito del fatto che quattro si fossero dileguati, quello non fosse il conducente ma che fosse trasportato anteriormente. Anche da un punto di vista della causa di morte è stato importante, perché la causa di morte è principalmente attribuibile allo shock metemorragico in un soggetto che indubbiamente presentava un importante quadro di politrauma. Quando non viene fatto il sopralluogo e l'autopsia giudiziaria, poi ci si trova in piccoli problemucci, cioè quelli delle esumazioni, perché poi, come dicevano i colleghi, come esperienza di tutti, capita che chi rimane vivo, non è mai a guidare, giusto? Quindi ci si riprende da un coma, il professore Ricci sorride, perché devo dire, se oggi possiamo discutere di questo quadro, ed ecco perché metodologicamente l'ho voluto sottolineare, perché c'è stato un diverso medico legale da quello che ha fatto l'autopsia, che è un allievo del professore Ricci, che ha fatto un'ottima ricostruzione fotografica, quindi un repertamento fotografico di quella che era la scena dell'incidente stradale. Quindi capitava in sostanza che questa autovettura uscisse fuori strada, fosse trovata all'interno di un burrone, vi fossero due persone a bordo, il deceduto si trovava a riverso con la testa verso la leva del cambio, ma i piedi all'esterno del lato destro, e quindi la seduta era del terzo trasportato anteriore. Il sopravvissuto era a circa una decina di metri su un campo assolutamente caratterizzato da un'altezza enorme di erba che attutiva evidentemente questo colpo, per cui restava gravemente ferito, ma si risvegliava dopo un lungo periodo di degenza e ovviamente dichiarava che era trasportato. Però in tutto questo periodo cosa succedeva? Che si chiudeva il sopralluogo, il magistrato non disponeva l'autopsia. Non sto a entrare nelle dinamiche processuali, perché poi capita che ci sono anche gli infiltrati, le indagini, cose complicate, veniva richiesta l'autopsia, e dopo anni ovviamente a quel punto l'autopsia è così. E lì l'unica cosa che ti può aiutare è se il collega in sopralluogo ha fatto il prelievo per la tossicologica, se ha fatto la repertazione fotografica corretta, se ha fatto l'indagine di luogo e cose. Da un punto di vista autottico, noi dal 2002 come istituto di medicina legale siamo stati insomma fra i primi in Europa, eseguiamo la TAC a tappeto, quindi anche in questo caso la TAC ci ha aiutato a ricostruire delle lesività di natura cranioencefalica importante, ma soprattutto ci ha aiutato nell'approccio metodologico, e quindi abbiamo applicato in questo caso un LeTool e ricostruito esattamente quello che la TAC ci aveva fatto vedere, quindi oltre alle lesività di natura cranioencefalica una lesività complessa a livello toraco addominale. Questo è molto importante, perché a questo punto entra in ballo la ricostruzione cinematica, che non è competenza del medico legale, ma è competenza di un team. Viene ricostruita sulle fotografie allora fatte la dinamica, vi è una zona di fuoriuscita, questo era il mezzo così come si presentava, queste erano le prime foto. Fortunatamente il magistrato aveva tenuto per oltre 2 anni sotto sequestro il mezzo, la macchina. Lo sportello questa volta era chiuso, non si poteva aprire, però questo è come si presentava al collega in sopralluogo, quindi il cadavere era certamente seduto nel posto del trasportato. Sono stati studiati tutti i punti di impatto, e per andare veloce, questa è stata la dinamica di cappottamento della macchina, un cappottamento di natura ortogonale rispetto all'asse del cadavere, e queste erano le lesività fotografate in corso di sopralluogo di ispezione cadaverica, che dimostravano le diverse zone di impatto e zone d'urto che abbiamo ricostruito anche con studi di natura genetica, con una mappatura precisa di quelle che erano le zone di impatto che ci hanno portato in questo lavoro collegiale a concludere che effettivamente la morte era da attribuire alle imponenti lesioni cranioencefaliche, toracoste e articolari, ma la cosa più importante è che le lesioni devono attribuirsi al violento urto del corpo contro le strutture, al seguito di ripetuti urti della stessa contro superfici rigide e inelastiche, e la posizione assunta dal momento del suo rinvenimento all'interno della vettura, accasciata in riverso sulla leva del cambio, con la testa verso il lato guida e le gambe verso lo sportello anteriore, consente di ipotizzare che si trovasse nel lato passeggero, in quanto la rotazione del veicolo fu ortogonale a quella che l'avrebbe ruotato completamente. Il terzo caso, e quindi vado a concludere, è un caso veramente difficile da un punto di vista tecnico. Uno di quei casi che tu dici c'è un'autopsia, ti sbrighi. No, questa è un'autopsia che è durata tanto, tanto tempo. Il professore Fineschi se la ricorda, perché era ancora, oltre che maestro, direttore dell'Istituto di Foggia. È il caso di un giovane ragazzo coinvolto in un banalissimo incidente di retromarcia, quindi testa rotata, fa un piccolo urto, comunque ha questo colpo di frusta, ha del dolore, viene trattato blandamente, questo dolore dura per un poco di giorni, a un certo punto improvvisamente dopo 12 si presenta al pronto soccorso con una massa laterocervicale, immediatamente incomincia ad avere espettorazioni violente e sangue, e in pochissimo tempo decede. Viene richiesta l'autopsia, è indagato paradossalmente il medico del pronto soccorso. Vi dicevo dell'importanza dell'ausilio della TAC, quando si può fare è certamente importante. Questa è addirittura nella nuova evoluzione, quindi l'angio TAC, che fu fondamentale in questo caso, perché in questo caso a cosa ti serve l'AngioTac? Diciamolo subito e sfatiamo un mito a cui io sono affezionato e con cui molto ho discusso con il collega Tali: non sarà mai in grado di sostituire l'esame autoptico. Lo può sostituire in quei paesi in cui non sanno fare l'autopsia. L'ho detto apertamente in un congresso internazionale, l'ho detto a Tali, certo, dove non si sa fare l'autopsia, assolutamente evitate di farci mettere mano. Su questo siamo d'accordo, per cui se effettivamente il collega è un collega e non ha idea di cosa fa l'autopsia, fa bene a limitarsi all'esecuzione dell'attacco. Perché quando io devo affrontare poi, cioè quando il radiologo mi dà questo tipo di immagine e io devo andare ad aprire il cadavere, questo è uno pseudoaneurisma della carotide, che ovviamente, voi capite bene, dovendo operare su quel tratto, che è il tratto del collo, che è un tratto delicatissimo, ci sono due opzioni a quel punto, fra l'altro. Nel momento in cui hai sposato questa bellissima tecnologia, questo è un altro ingrandimento, a quel punto siamo certi e abbiamo stabilito qual è la lesione. Quindi, cosa succede? Si era formato questa pseudoaneurisma, vi era a livello dell'orofaringe evidentemente una comunicazione fra le due improvvisa che provava questo getto di sangue improvviso dalla bocca e quindi questo shock metemorragico improvviso. Il problema è che l'attacco però si limita a questo. Poi tu arrivi al tavolo settori e devi scegliere la tecnica. La scelta che abbiamo fatto è stata una tecnica per strati, ancora più particolari perché questo primo strato che vedete è ancora prima della fascia cervicale anteriore, perché stiamo parlando del platisma. Ce ne accorgiamo bene qui, dove non è facile distinguere lo sternocleidio mastoideo, e ancora meglio qui, dove è proprio impossibile distinguere lo sternocleidio mastoideo e vedere i peli della barba. Quindi si decide di aprire strato per strato. A questo punto il settore fa la sua scelta. La scelta in questo caso deve essere un approccio strato per strato, in maniera tale da non alterare nulla e soprattutto da preservare quello che è il rapporto anatomico indicato dalla TAC e dall'angiotac nello specifico. E quindi ci accorgiamo di quello che succede. Andiamo a scollare più profondamente, quindi vediamo che il digastrico è integro, quindi la zona di lesione è questa. Vado veloce, quindi ho selezionato alcune delle foto. Qual è la particolarità? La particolarità è che tu a questo punto devi avere dei punti di repere, e questi punti di repere sono dei punti di repere che anatomicamente devi individuare per non perdere poi nel proseguo della tecnica il tuo obiettivo, che è quello di andare a visualizzare un pezzo che probabilmente in casi come questo è necessario anche scandagliare da un punto di vista istologico. Qua abbiamo fatto una cosa quindi particolare, ho disconnesso e isolato la clavicola di destra per trovarmi l'asse sul clavio. Perché ho fatto questo? Perché a quel punto, pinzando la succlavia di destra, l'arteria questa volta, con una cannula con un ago a farfalla, ho fatto un esperimento idraulico per poter eseguire quello che era stato il percorso dell'angiotac, quindi per vedere dove era il gemizio, per essere sicuro che con il mio tagliente non provocassi delle lesioni diverse da quelle che non fossero loro. Ovviamente però prima di incominciare a iniettare devi isolarti il blocco orofaringeo, e quindi a quel punto puoi incominciare a iniettare, e là si vede se sei stato bravo o meno. In questo caso abbiamo avuto fortuna. Questo è l'aditus orofaringeo, questa è la lesione, questa colorazione è il gemizio, che evidenzia maggiormente qui ad un taglio laterale una lesione interna. Ma ovviamente, prudentemente, abbiamo portato via tutto il blocco, abbiamo repertato la brachiocefalica e quindi la succlavia e poi la carotide, abbiamo ricontrollato quello che avveniva con l'esperimento settorio, aperto l'asse tracheale e naturalmente controllata l'integrità di quell'esofageo, non vi era assolutamente ombra di dubbio che quello che si era visto all'attacco era questo tipo di reperto. A questo punto però devi procedere, perché hai tutta questa massa, che è una massa periadventiziale nei tessuti molli di sangue, devi decidere che fare. Fortunatamente una carotide esterna, allora si decide e si è optato in questo caso di passarci sopra e quindi di aprire. Ed è stato interessante vedere questo tipo di reperto. Era questa comunicazione che si era creata, quindi il colletto rotto dello pseudoaneurisma all'interno direttamente del cavo orofaringeo, questo è il tramite, E questo, se hai metodologicamente applicato una buona tecnica autoptica, deve essere il tuo reperto finale. Non è un reperto finale che ti serve per dire che sei bravo a fare anatomia, è un reperto finale che ti serve perché arriva l'altro esame cardine dell'esame autoptico, che è l'istologia. Quindi devi sapere cosa andare a prelevare e devi andare a prelevare questa lesione. E devi fare una sezione a tutto spessore per ottenere questo tipo di risultato. Cioè la documentazione di una estrema vitalità del tessuto basale, con infarcimento dei piani sottovasali e medio intimale, una broncoaspirazione e questo sangue che è quel manicotto che abbiamo visto lasciare assolutamente integro le vie sia respiratorie che digerenti, ma conglobare tutte le masse muscolari coinvolte nel collo, nel complesso meccanismo del collo. Il tutto per dire che probabilmente non abbiamo bisogno di farne tante autopsie, di fare troppe TAC per evitare le autopsie. Probabilmente sempre la vecchia regola di Guy Rutti, che resta un maestro per chiunque fa autopsia, meglio poche ma buone. Grazie.
Grazie al professor Pomara, che ci ha illustrato effettivamente come il metodo è fondamentale. È fondamentale sia nel sopralluogo che nella tecnica autoptica, quindi non possiamo scindere il percorso che deve fare praticamente l'indagine medico-legale. Sostanzialmente una cosa emerge, che mai si finisce di lavorare su di un caso, perché nel momento in cui pensiamo di aver terminato si vanno ad aggiungere sempre nuovi elementi che possono sconvolgere poi magari la primitiva ipotesi. Come nel caso del sinistro stradale di quella lesione ascellare. Lì ancora meglio, come dicevamo, il sopralluogo, la ricognizione dell'autovettura ci dice tanto, perché anche gli indumenti, gli automezzi, tutte le lacerazioni degli indumenti, le alterazioni strutturali del veicolo ci raccontano, ci dicono, e ci dicono tante cose, se combinate con una buona tecnica autoptica. Sono d'accordo con il professor Pomara che la TAC non può sostituire l'autopsia in nessun caso. Noi a Pescara abbiamo iniziato nei sinistri stradali da un po' di tempo, non è mezzo a, ma non solo nei sinistri stradali, anche nelle altre circostanze, dove chiaramente è necessario e utile, a fare un'indagine preventiva TAC. E che guida qualche volta l'indagine autoptica, anzi riesce a guidarla bene. E onestamente le due metodiche, anche la semplice radiografia del torace qualche volta ci dice qualcosa, quindi scegliere anche noi, perché la nostra è un'indagine clinica sostanzialmente, tende ad evidenziare delle lesioni, scegliere l'indagine giusta per arrivare alla diagnosi corretta.